chiedersi dove avesse mancato senza trovare risposte. E se ne chiedeva conto alle suorine, ricevuta la rassicurazione di avere agito bene, la interpretava come se la volessero compassionare. A un anno circa dal suo ingresso presso il monastero, Maddalena Rovente era diventata ombrosa, sospettosa. Era sulla via di una nevrosi vera e propria, insomma, così che il consigliere spirituale aveva suggerito alla superiora di restituirla al mondo da cui era venuta, ritenendola inadatta a quella vita e ancor meno alla clausura. Nel frattempo l'Italia, col pensiero diuturnamente rivolto al Fiorenzo, aveva avviato una proficua attività domestica, confezionava tovaglie, tovaglioli, canovacci, fazzoletti, lenzuola e federe che la terza sorella, Fiamma, si occupava poi di vendere porta a porta. L'Italia era anche eccellente ricamatrice e su ordinazione preparava i corredi delle spose, di notte e in solitudine però, poiché doveva spesso interrompersi per piangere, al pensiero del suo sogno infranto dall'artiglieria austro-ungarica. Stante il buon andamento degli affari, una mano in più, quando la Maddalena era rientrata in casa, era stata ben accetta. Nell'animo di Maddalena, peraltro, persisteva quella vocina che la spingeva a occuparsi dei poveri e, ubbidendole, ma soprattutto notando che, avvicinandosi a quelli di cui le giungeva notizia, sia in paese sia nelle frazioni, nessun pensiero di aver sbagliato in qualcosa la perseguitava, aveva via via proseguito su quella strada, sacrificando alle opere di bene ogni giorno qualche ora. La disinteressata bontà della sorella aveva contagiato l'Italia, che a un certo punto s'era offerta di darle una mano ove le fosse necessitato. E per individuare i casi non c'era informatrice migliore di Fiamma, che girando di casa in casa constatava coi propri occhi dove povertà o malattia richiedevano un aiuto. Fu così che a un certo punto le tre sorelle, per bocca del maestro Fiorentino Crispini e senza alcuna intenzione di dileggio, vennero soprannominate le tre parche. Definizione quanto mai azzeccata, visto che l'Italia si prendeva cura di qualche malato giusto per imboccarlo o fargli assumere la medicina avendo in orrore ferite, ulcere o altri scempi della carne. Toccava a Maddalena assumersi il compito dell'infermiera, mentre a Fiamma, che delle tre era la meno paziente, spettava il ruolo di assistere all'agonia quando le cose volgevano al peggio. Anzi, con poco rispetto, alcuni affermavano che proprio l'intervento di Fiamma Rovente, a causa della sua bruttezza che l'aveva privata dei piaceri di un corteggiamento qualunque, affrettava il passaggio nell'aldilà. A conti fatti, il menage familiare delle tre funzionava alla perfezione. Nulla mancava, mai uno screzio. Da ciò, benché zitelle, l'allegria che insaporiva le loro giornate. Le chiacchiere, i pettegolezzi che si passavano, lo spettacolo di ciò che accadeva in via Cavour, cui potevano assistere dalla finestra della sala, nei pressi della quale, se non era una, era l'altra, c'era sempre una Rovente di vedetta. Sotto le tre parche abitava il segretario del partito Fulvio Semola, casa e bottega. Al piano terra aveva infatti il suo laboratorio fotografico Semola, come annunciava l'insegna. Sulla vetrina a destra erano invece indicati in lettere nere i servizi che l'esercizio offriva. Album fotografici per matrimoni, funerali, cerimonie varie, ritratti e fototessera, ricco assortimento di apparecchiature per la fotografia, sviluppo e stampa in tempi rapidi, souvenir, prezzi modici. Al primo piano invece abitava con la moglie Selina, orgoglioso di vivere in quelle stesse stanze in cui il poeta e romanziere Tommaso Grossi, come indicava la lapide incassata nel muro che dava sulla via, era nato. Tommaso Grossi, poeta e romanziere, nacque in questa casa il giorno 23 gennaio 1790. Ma la cosa che più amava di quell'abitazione era il terrazzino che si affacciava su via Cavour. Vi usciva spesso per guardare dall'alto lo scorcio che giungeva fino alla piazza e al lago, e mentre era lì si immaginava di arringare i bellanesi. Tant'è che una volta aveva proposto al podestà Mongatti di convocare il popolo lì sotto e non davanti al palazzo municipale, sentendosi rispondere che la sua era una richiesta irricevibile. Fu l'Italia, quando da poco erano passate le 7 del mattino, a vedere il maresciallo Maccadò dirigersi verso casa loro. Non aveva avuto bisogno dei consigli della notte il maresciallo, erano bastate le parole di Maristella. Doveva risolvere quel dubbio. Non era questione di arma e milizia, piuttosto di sé e dei giudizi che si faceva su certe persone. Il Crispini, in questo caso, che più ci pensava, più faticava a immaginare come nemico del regime. Certo, come aveva insinuato Ignazio Termoli, non si poteva mai dire, e se davvero il maestro aveva combinato una minchiata tale da finire nelle grinfie della milizia, vabbè, si sarebbe messo il cuore in pace. Per quanto... In ogni caso, pensava il Maccadò camminando, coi se e coi ma non sarebbe andato da nessuna parte. Chiarezza voleva fare. E chiedere al Semola, per quanto gli fosse simpatico come un grappolo di emorroidi, gli era sembrata la prima, forse risolutiva mossa da fare. Dei due campanelli che stavano al lato dell'ingresso del laboratorio fotografico, il maresciallo schiacciò quello che indicava FAM Semola. Una, due, tre volte, senza ottenere risposta, finché la finestra di casa rovente si aprì. «Maresciallo!» l'Italia chiamò. Il Maccadò guardò in su, poi controllò la targhetta del campanello. «Ho forse sbagliato?» chiese. «No, no!» rispose la donna. Ma certo il Maccadò non poteva sapere che il Semola, quando si coricava la sera, staccava il campanello affinché nessuno disturbasse il sonno suo e della signora, per riattaccarlo non prima delle 8, anche 8:30 del mattino. «Vuol dire che ripasserò», disse il maresciallo. «Ma nemmeno per idea», si intromise Maddalena Rovente, sbucando alle spalle della sorella. «Scendo subito a bussare», completò Fiamma Rovente, facendosi largo tra le due sorelle. Tanto ormai era pronta per uscire, cominciare il suo giro di venditrice porta a porta.